Allora, in realtà io volevo prendere in mano la questione degli assegnati per risolverla. Abbiamo già detto riguardo alla Rivoluzione Francese che c'è un problema di bilancio dello Stato che in qualche maniera va gestito. In che maniera si gestisce questo problema del buco di bilancio? Si risolve nella seguente maniera: emettendo titoli di debito. Gli assegnati sono questo. Per dare slancio all'emissione di titoli in un momento di sfiducia generalizzato, rimane il fatto che c'è la confisca dei beni della Chiesa. C'è una parte di clero che non è convertito agli ideali rivoluzionari e pertanto avviene la confisca dei beni della Chiesa e questi non vengono riversati immediatamente sul mercato. Diversamente questo comporterebbe l'esplodere di una bolla, perché l'offerta è grande, la domanda è debole, la fiducia è scarsa, ci sono tutti gli ingredienti affinché i beni della Chiesa vengano venduti poco, male e a un prezzo troppo basso. A quel punto è possibile però, a partire da questi beni, mettere in piedi una gigantesca operazione finanziaria con cui lo Stato francese, ma stiamo parlando di uno Stato rivoluzionario, mette in circolo dei pezzi di carta dicendo che intende intanto riconoscere un saggio di interesse a chi investirà in questi pezzi di carta, che si chiamano appunto assegnati, che poi acquistando gli assegnati si ha un titolo prioritario nell'acquisto dei beni della Chiesa, eventualmente confiscati e sottratti alla Chiesa, e poi in secondo luogo che la garanzia che questi soldi verranno restituiti con tanto di interesse alla data di scadenza è data dalla presenza di un asset, cioè di uno stock di ricchezza che è dato dalle terre della Chiesa, per cui non c'è paura, non è un'operazione di carta, un'operazione fatta allo scoperto, perché c'è sostanza dietro questi biglietti. Allora, che cos'è che può andare storto di fronte a questa operazione finanziaria? Vediamo, voi che avete le idee chiare, vedo in tanti ambiti, vediamo se le avete chiare anche nell'ambito della finanza. Che cosa può andare storto in questa operazione finanziaria? Ho capito la tua obiezione, è anche corretta, nel senso che di solito il valore dei buoni del tesoro, cioè dei titoli di debito dello Stato, è sempre indicizzato tenendo conto il tasso di inflazione. Se noi viviamo in questo momento a un tasso di inflazione del 10% e gli assegnati o i titoli di Stato mi riconoscono un 5% anno su anno, è logico che in termini reali sto perdendo il 5%, però devi riconoscere che è anche vero che se i miei soldi li tengo da parte sto perdendo il 10%, ok? Perché l'inflazione mangia i miei soldi, e se all'inizio dell'anno 1000 euro valgono 1000 euro, posso comprare un quintale di ferro, all'inizio dell'anno prossimo, se l'inflazione è stata del 10%, a parte il fatto che l'inflazione può essere diversa su diversi generi, quindi lasciamo perdere questo discorso, ma potrò comprare 90 kg di ferro e non più 100 kg, cioè un quintale, mi spiego? Ecco, quindi la moneta si svaluta per conto suo. Quindi riconoscere un saggio di interesse, ma deve essere fatto tenendo conto di quella che è l'inflazione o le previsioni dell'inflazione. Infatti, se io presto denaro allo Stato a un anno, mi riconoscono un tasso di interesse un pochino più basso. Se li presto a 10 anni, bisogna che mi diano un saggio di interesse più alto. Perché? Intanto perché tengo fermi i soldi 10 anni. E non è detto che tutti lo possano fare. Per un anno posso tenere duro e prevedo che non avrò bisogno di questi soldi, ma essere sicuro che per 10 anni non avrò bisogno dei miei soldi è una previsione un po' rischiosa. Tante cose possono succedere in 10 anni, posso ben aver bisogno dei miei soldi. E inoltre, quello che diceva lei, in 10 anni sai tu la moneta, no? L'inflazione può crescere, può diminuire, quindi il tasso di interesse che mi viene riconosciuto dal buono del tesoro, dal titolo di Stato, deve essere più alto, perché deve scontare il rischio che l'inflazione salga e che si mangi una parte del mio interesse nell'investimento di questo tipo. Però d'altro canto non si può controllare più di tanto. Per esempio, la fiamata inflattiva che c'è stata in tempi recenti, chi è che la prevedeva? Nessuno. C'era stato il Covid di tutto, non era successo mai niente, poi improvvisamente siamo andati al 10%. Ecco allora appunto che i nuovi titoli di Stato, quelli che vengono emessi adesso, valgono molto di più, ti danno più interesse, e i vecchi invece valevano di meno perché l'inflazione era bassa. Va bene, quindi può andare storto troppa inflazione. Avanti. Altre cose che possono andare storte? Sì, però questo comporterebbe lo scoppio di una guerra, e questo, diciamo, più che essere interessante con il fatto specifico della Chiesa che vorrebbe, ovviamente vogliono riprendersi la terra, però sembrerebbe che la rivoluzione avesse in pugno la situazione. Il punto essenziale mi sembrerebbe essere questo, cioè potrebbero mancare le condizioni minime perché l'operazione abbia senso. Qual è la condizione minima? Che ci sia denaro privato che richiede investimento, che ci sia risparmio, insomma. Se i francesi hanno le tasche vuote, possono anche desiderare di acquistare gli assegnati, ma se non ci sono ricchezze non potranno farlo. Questo è il primo elemento. Ma mettiamo che ce ne siano di soldi. Qual è l'altro ingrediente fondamentale? Ci vuole stabilità, perché perché la stabilità? Perché la stabilità offre fiducia, cioè noi viviamo in un paese stabile con un governo affidabile che ha sempre pagato i suoi conti, non è mai successo niente, l'inflazione è sempre stata sotto controllo, se c'è qualche problema viene risolto. A quel punto per me investitore è più facile pensare di acquistare dei titoli. Se invece ho vissuto in Argentina, dove 10 anni fa è avvenuto il fallimento e la gente che ha investito ha perso tutti i suoi soldi, faccio molta più fatica. E ce n'è tanta di fiducia in Francia nel 1789-90, e insomma, la rivolta dei deputati del terzo stato, la rivolta di San Clotti delle città, la rivolta dei contadini delle campagne, sono già 3 elementi. Il re preso e scortato a Parigi al palazzo delle Tuileries con il corteo delle donne, insomma, non è che sia il momento perfetto per dire siamo sereni rispetto al futuro. Se ne vedono ogni giorno di nuove e di tutti i colori. La Chiesa, come dice il vostro compagno, guarda con ostilità e sta sicuramente predicando contro la rivoluzione. Poi non dimenticatevi che sul trono francese siede una regina austriaca e l'Austria non gradisce la rivoluzione francese, così come non la gradiscono le altre monarchie europee, che dicono: ma un re preso in ostaggio dal suo popolo? Dove finiremo? In quali tempi viviamo? Che barbarie è questa? E stanno pensando se non sia il caso di intervenire militarmente per dare un aiuto a quelli che prima erano magari loro nemici, cioè dei regnanti potenti come i francesi, che cercavano di avere interessi ovunque in Europa, ma che dal punto di vista del rapporto con il popolo sono loro fratelli. Perché? Perché anche loro sono nobili, anche loro sono dinastie regnanti e certamente non desiderano che i loro popoli, il popolo tedesco, il popolo spagnolo, prenda esempio dai francesi, vedendo che il popolo francese disubbidisce e nessuno lo punisce. Questo è un aspetto importante. L'effetto contagio è temuto. Le monarchie europee si interrogano su quale sia il momento per portare soccorso ai Borboni di Francia, perché ovviamente qui non si tratta più di guerre di potere o di territorio o di confini. Si tratta che la monarchia viene messa in discussione e una volta che se ne discute una, si discutono tutte. Per cui effettivamente non è che ci siano proprio le premesse di quella stabilità, di quella tranquillità, di quella serenità con cui uno facilmente investe. Questo problema c'è sicuramente. Altri problemi che ci possono essere: come sarebbe reinvestire? Non deve reinvestire, deve solo vendere la terra. Sta raccogliendo dal punto di vista proprio finanziario il risparmio privato e lo mette dove serve, per coprire un buco di bilancio. Però ci sono le terre e le venderà. Certo, quando appunto sarà il momento, la gente o si accontenterà di prendere saggio di interesse e rinnoverà l'investimento, oppure vorrà i propri soldi indietro. A quel punto le terre dovranno essere vendute a un buon prezzo. Ecco perché i soldi che lo Stato raccoglie vengono spesi, vengono investiti come dici tu, ma le terre devono essere vendute. Il valore delle terre deve superare il valore complessivo della totalità degli assegnati, compresi anche gli interessi. E qua arriviamo al nocciolo della questione: cosa succede se lo Stato emette un numero troppo alto di assegnati? Succede che il valore delle terre non corrisponde al valore nominale di tutti i titoli che sono stati emessi, titoli di debito, compresi anche i loro interessi, perché lo Stato emette pezzi di carta che sono coperti dalle terre, ma se emette troppi di quei pezzi di carta, il cui valore è dato da una scritta in corsivo fatta in chiostro, cioè è un pezzo di carta nel vero senso della parola, solo che c'è l'effigie del re, tutto qua. Ma a parte questo, se ne vengono emessi troppi di questi biglietti, evidentemente si creerà una bolla, perché nel momento in cui bisognerà restituire le vere somme ai francesi che hanno investito, non ci sarà abbastanza denaro, perché le terre, se non sono andate vendute bene, non genereranno il controvalore rispetto al valore nominale stampigliato sopra i pezzi di carta. Per cui il problema degli assegnati è che debbono essere sempre emessi in quantità moderata e proporzionale rispetto all'ammontare complessivo delle terre e soprattutto a quello che si pensa di poter fare come raccolta rispetto appunto alla vendita delle terre. Se le terre poi verranno vendute a un decimo del loro valore, cioè non ci saranno soldi, non ci saranno, perché lo Stato ha usato i soldi per tappare il buco di bilancio, non è che li ha investiti perché producessero altra ricchezza, li ha pure spese, punto e basta, ci sono le terre a garantire. Quindi questo è un problema che si verifica, cioè l'eccesso di emissione di titoli chiamati appunto assegnati. Sì, però non è da credersi che tutti quanti abbiano immediatamente fatto le corse per investire sugli assegnati. Alcuni saranno stati convinti, altri no. Non si può pensare che tutta la ricchezza di Francia privata, non pubblica si sia immediatamente rimborsata negli assegnati. Si tratta di una frazione, quindi poi la terra può avere un'altra attrattiva rispetto a un pezzo di carta. Per quanto il pezzo di carta ti dia un interesse, ma è comunque modesto, la terra invece è qualcosa su cui puoi costruire una tua fortuna, quindi non penso che ci sia tanto questo. Allora, avete capito che il momento è turbolento, che l'emissione di titoli può andare fuori controllo e rispondere più alle esigenze di cassa, cioè abbiamo bisogno di soldi subito, piuttosto che non alla prudenza di chi emette in quantità proporzionata rispetto al controvalore delle terre. Questo è il problema sicuramente. Poi c'è un problema che alcune persone che hanno acquistato dei titoli a scadenza potrebbero pentirsi di averli acquistati. Pentirsi perché inizialmente hanno creduto e poi cominciano a nutrire dei dubbi, per esempio perché vedono che gli assegnati ne circolano tanti. Che cosa può fare un individuo che abbia acquistato un titolo di Stato, un titolo di debito, a scadenza magari quinquennale, ma che decida di volersene disfare prima della scadenza? Lo può vendere, ma lo Stato non ti rimborsa. Se tu vai dallo Stato e dici rimborsami questi soldi, ma il contratto diceva 5 anni, sono trascorsi 5 anni, no, è trascorso un anno, ma io rivoglio i miei soldi, no, devi aspettare. Cosa può fare questa persona? Nessuno lo sa, mai. Ah, ok. Si genera il cosiddetto mercato secondario. Lo Stato non ti rimborsa perché non stai rispettando i vincoli, però tu puoi sempre cedere il tuo titolo a un altro che non lo ha comprato quando è stato emesso, ma che lo potrebbe prendere adesso. Perché dovrebbe comprare un titolo tuo invece di aspettare le nuove emissioni? Perché lo compra a un valore più basso, cioè il tuo titolo valeva 1000 e ti dava, non lo so, il 10% di saggio di interesse. Questo 10% può essere interessante. Io, che non ho avuto la possibilità, ti offro 800, niente interesse, 800. Quando arriverà il momento, io posso aspettare, aspetterò 5 anni, incasserò non 800 ma 1000, perché il valore nominale è 1000, più gli interessi del 10%. A questo punto si è generato un mercato secondario. Però attenzione che il mercato secondario potrebbe proprio determinare una bolla, nel senso che mettiamo che le prime emissioni vadano bene, mettiamo che la rivoluzione francese vada male, nel senso che il livello di caos aumenta e il sospetto che poi non ci saranno più soldi per nessuno aumenta, i primi hanno cominciato a disfarsi accontentandosi di perderci qualcosa, perché appunto io l'ho venduto nel mercato secondario dopo un anno non più a 1000 ma a 900, quindi ho perso tutti gli interessi e ho perso anche una piccola parte del capitale, ma decido che è meglio perdere un po' di capitale piuttosto che perdere tutto il capitale, ok? Se qualcuno è arrivato tardi e non è particolarmente sveglio sulle cose della politica e della finanza, potrebbe pensare di aver fatto un buon affare. Ho pagato 900 una banconota che vale 1000. L'assegnato non è che sia falso, ma può diventare falso nel momento in cui lo Stato non abbia più soldi per rifondere il valore nominale dell'assegnato. Le emissioni vanno un po' così. Poi si genera un mercato secondario quando il rumore di fondo, la confusione generale aumenta, e in questo mercato secondario ci sono alcuni che ci perdono poco e sono quelli che hanno comprato alla fonte e rivendono il mercato secondario rimettendoci una parte del capitale, ma ci sono alcuni che si rovinano. E quando a un certo punto si capisce che di carta di assegnati ce n'è così tanta che è quasi al valore della carta straccia e tutti quanti cercano di vendere a un terzo quello che hanno comprato già a un prezzo ribassato, questi assegnati prima passano di mano in mano fino a quando si arriva a un punto in cui nessuno li vuole più. Quindi l'ultimo che li ha avuti in mano e che li ha pagati magari anche, non so, metà del loro valore, sperando di ricavarci un buon investimento, si è accollato un grande rischio. Se non trova nessun altro che sia capace di aspettare fino alla scadenza, si troverà in mano un pezzo di carta che non vale niente. È così che si investe, per esempio, in borsa nelle azioni di un'azienda che, siccome va male, poi a un certo punto nessuno vuole comprarle più. Hai comprato, per esempio, non so, le azioni, dico io, della Olivetti, poniamo, oppure dell'Acirio, ecco, forse l'esempio è più calzante. L'Acirio è una grande azienda di conservazione, di trasformazione agroalimentare, è sempre stata una grande azienda, è andata bene, a un certo punto crack, tu hai pagato le tue azioni, non lo so, 20 euro l'una, cerchi di rivenderle freneticamente, nessuno le vuole comprare e rimani tu con un pezzo di carta in mano in cui c'è scritto un valore che non corrisponde più a niente. E così si rovinano moltissime famiglie francesi, le quali o all'inizio o in una fase intermedia nel mercato secondario hanno comprato speculando, ma speculando male. La speculazione non è andata a buon fine. Il risultato è che la rivoluzione francese si macchia di una gestione finanziaria non proprio positiva, che finisce appunto per generare grande malcontento. Ricordatevi che fino a questo momento la rivoluzione francese ha avuto l'appoggio concordo corde di diversi strati sociali interni al terzo stato. Chiedere l'appoggio della nobiltà o del clero è un po' velleitario, cioè un po' idealistico, non è possibile, insomma. A parte qualche singola personalità, il grosso di queste caste è contro la rivoluzione, ma il popolo la sosteneva. Ma se rovini delle parti del popolo, allora qualcuno può dire: beh, si stava meglio quando c'era il re che gestiva lui. Perlomeno i titoli di stato venivano ripagati, la gente non veniva rovinata. Quindi a danno si somma altro danno. Ho notato poi come si può uscire da questa situazione finanziaria tragica una volta che si è creato questo disastro. In effetti, che cos'è che porta gli Stati Uniti fuori dalla crisi? Ve lo dico io, forse non lo sapete: la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui appunto si mette in moto la macchina della guerra. E così è per la Rivoluzione Francese. La crisi economica della Rivoluzione Francese finisce con Napoleone Bonaparte che conquista mezza Europa, anzi mettiamoci tutta l'Europa, che conquista tutta l'Europa, e con grandi tesori che affluiscono dai singoli paesi europei nelle casse dello Stato francese. È Napoleone con le sue conquiste a risolvere definitivamente la crisi finanziaria che ha provocato la nascita, lo scoppio della Rivoluzione Francese. Questi strumenti di ingegneria finanziaria non sono veramente in grado di risolvere il problema. È un tampone iniziale perché arrivano denari freschi, però poi spostano il problema, perché a rimanere senza soldi non sono più le casse dello Stato, ma sono i privati cittadini francesi, che non vedono più di gran buon occhio la Rivoluzione Francese stessa. E allora andiamo a parlare della fuga del re. Avevamo già capito che il re non era particolarmente stimato in questa fase storica, tutto si è accelerato molto rapidamente, il re si macchia di una grave colpa agli occhi dei francesi, cioè improvvisamente fa perdere le sue tracce. Era stato collocato con tutti gli onori al Palazzo delle Tuileries, la sua residenza parigina, però sorvegliato dal popolo francese, che preferiva averlo nella capitale, dove c'era la Guardia Nazionale, piuttosto che non lontano a Versailles, dove per esempio si prendeva il lusso di non voler firmare certi atti della Costituzione. Il risultato è che il re si traveste da servo, compresa Maria Antonietta, attraverso appoggio di persone amiche, si imbarca su una carrozza e prova a fare una fuga precipitosa verso la Germania. Ebbene, immediatamente la polizia della rivoluzione si mette sulle tracce del re cercando di bloccarlo. Questo gesto parla chiaro: il re si sente braccato, il re sta tradendo la Rivoluzione Francese, abbandona completamente il suo popolo. Perché se ne va all'estero? Perché che va a implorare le persone come lui, cioè coloro con i quali ha dei legami dinastici, di intervenire in Francia per aiutarlo a ripristinare la situazione. Insomma, è un traditore della rivoluzione. A questo punto però il suo problema è che viene intercettato nella località di Varennes e scortato nuovamente a Parigi. A questo punto avete già capito che la situazione si fa molto pesante, perché viene guardato come un traditore, e basterà pochissimo altro perché venga messo formalmente sotto stato d'accusa, e poi il tribunale lo riconoscerà ovviamente colpevole di alto tradimento. Tutto questo si consuma nel 20 luglio del 91, sono già passati 2 anni da quando è cominciato il trambusto rivoluzionario.